Alda Merini, milanese di nascita, artista di multiforme ingegno, fu segnata dalla malattia psichiatrica. Moglie e madre sfortunata, definiva le sue quattro figlie come le poesie più belle.
Alda Merini nasce a Milano il 21 marzo 1931 a Porta Genova. Suo padre, Nemo, è impiegato presso un'assicurazione. Appartiene a una famiglia nobile che lo ha ripudiato, diseredandolo, quando ha sposato una contadina di Brunate, Emilia Painelli, che faceva la casalinga. La coppia avrà tre figli, Anna, Alda ed Ezio. Alda è intelligente, sensibile, malinconica, a causa di ricorrenti dissidi familiari. È una bimba taciturna, che sogna di prendere i voti per entrare in convento. La Seconda Guerra Mondiale si abbatte impietosa sulla famiglia Merini. Nel 1943 la loro casa viene rasa al suolo dai bombardamenti, mentre si trovano in un rifugio antiaereo. Il padre, con la figlia maggiore Anna, rimane a Milano, mentre Alda, con la mamma, scappa a bordo di un carro bestiame. Aiuterà la madre a partorire il fratellino in condizioni proibitive. Trascorrono 3 anni da una zia Vercelli, in una cascina. Alda non può andare a scuola. Fa la mondina e cerca le uova fresche per il piccolo Ezio. Alda e la mamma, con Ezio, torneranno nel capoluogo lombardo a piedi e il nucleo si ricongiungerà stabilendosi in un monolocale. Alda frequenta i corsi di avviamento al lavoro. Tenta invano di iscriversi al liceo, non supera la prova di italiano. A 15 anni comincia a scrivere. I familiari, contrariati e ostili, ribadiscono con asprezza che di poesia non si vive. Per fortuna, Giacinto Spagnoletti, critico letterario e romanziere, valorizza le sue capacità. È apprezzata come poetessa e scrittrice da personaggi importanti come David Maria Turoldo, Luciano Erba, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo. E come donna è corteggiata da parecchi. Nel 1947 arriva il primo ricovero nella clinica psichiatrica milanese di Villa Turro. Le diagnosticano un disturbo bipolare. Dimessa dopo un mese, ricorrerà alla psicoanalisi. Dopo una tormentata storia d'amore con Giorgio Manganelli, scrittore e giornalista, Alda sposa Ettore Carniti, sindacalista ed operaio. Ettore, nella sua semplicità, va fiero delle capacità intellettuali della moglie, ma non è preparato ad affrontare la quotidianità con una donna che preferisce dedicarsi alla scrittura piuttosto che alle faccende domestiche. Una consorte che esce, fuma e ribatte. Nascono Emanuele e Flavia. Alda pubblica con successo varie antologie poetiche, incisive, originali e suggestive.
Caro, dammi parole di fiducia per te, mio uomo, l'unico che amassi in lunghi anni di stupido terrore. Fa che le mani mi escano dal buio, incantesimo amaro che non frutta. Sono gioielli, vedi le mie mani, sono un linguaggio per l'amore vivo, ma una fosca catena le ha ben chiuse, ben legate ad un ceppo.
Dal 1964 al 1972 viene ricoverata nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini. La figlia maggiore racconterà in seguito che il babbo non riusciva a gestire i litigi e dopo aver portato lei e Flavia dalla portinaia aveva fatto trascinare via dagli infermieri la mamma che gridava disperata. In seguito Ettore affida le figlie ad alcuni lontani parenti torinesi. Per le piccole è la fine della vita familiare. Adulta, Emanuela diventa infermiera, fa il tirocinio in psichiatria e nel 1978, quando la legge Basaglia pone fine all'orrore manicomiale, vede i reduci distrutti nel corpo e nello spirito arrivare negli ambulatori. La figlia di Emanuela invece diventerà psicologa, come se la discendenza di Alda volesse in qualche modo guarire le ferite di un albero genealogico sofferente. Durante i brevi quanto travagliati rientri a casa, dall'amore tumultuoso di Ettore e Alda nascono ancora due figlie, affidate quasi subito ad altre famiglie.
Vorrei un figlio da te, che sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello Adamo, lievito del mio sangue, e che risolva più dolcemente questa nostra sete, assetamo. Lo grido ad ogni vento gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta, e di ogni velo vo sciarpando il mio lutto, perché genesi sei della mia carne, ma il mio cuore, trafitto dall'amore, ha desiderio di mandarsi vivo. E perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio da allacciare al mio tronco, e tu possente padre, tu olmo ricco di ogni forza antica, mieterai dolce ombre alle mie luci.
Emanuela sarà l'unica delle quattro ragazze a rimanere ufficialmente legata ai genitori, finché a 15 anni si sposa. Nessuna delle figlie si vergognerà mai della madre e tutte ricuciranno un rapporto affettivo con lei crescendo. Alda, nell'ospedale psichiatrico, vive anni desolati, di isolamento, di atroci distacchi e di infinita sofferenza. Nel 1979 riprende a scrivere e nei suoi versi riecheggiano i traumi fisici e psicologici subiti nella struttura psichiatrica.
Ho conosciuto Gerico, ho avuto anche io la mia Palestina e le acque limpide del Giordano. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei. I farisei erano in alto e c'era anche il Messia confuso dentro la folla, un pazzo che guardava i cieli e li implorava ridendo. Noi tutti dentro l'amore eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete azzurra ci imprigionava, ma andavamo verso la messe di nostro Signore e Cristo il Redentore. Confinato dietro una rete, urlava a squarciagola tutto il suo male in Dio. Fummo lavati e sepolti, odoravamo d'incenso e dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano un pazzo non deve amare nessuno. Ma un giorno da dentro l'avello qualcosa mi ha risvegliata e anche io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione, sono tornata alla vita, ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica.
Nel 1983 Alda resta vedova, è sola, con notevoli problemi pratici e cerca invano un contatto con il mondo editoriale. Sarà Paolo Mauri, giornalista, ad offrirle uno spazio sulla propria rivista pubblicando 30 sue poesie. Nel 1984 si risposa con Michele Pierri, cardiologo in pensione e poeta, e si stabiliscono a Taranto. Nel 1986 il suo stato d'animo peggiora a causa della malattia terminale del marito, che morirà nel 1988. Alda a questo punto torna a Milano, frequenta gli amici di un tempo e scrive. Esce il suo primo libro in prosa, L'altra verità, diario di una diversa. È la cronaca di un inferno, la memoria di un'esperienza dolente, a cui seguono anni quasi sereni. Alda abita nella zona dei Navigli e frequenta il vicino caffè libreria Chimera. Diventa famosa. È simpatica, irriverente, fantastica, anticonformista. Nel 1995 ottiene i benefici previsti dalla legge Bacchelli per gli artisti in cattive condizioni economiche. Produce favole, versi, aforismi. Dai suoi testi vengono tratte rappresentazioni teatrali e serate musicali. Le questioni economiche però la tormentano e nel 2004 si leva un coro unanime di proteste che sollecitano l'intervento del primo cittadino milanese, Gabriele Albertini. Alda potrà conservare la sua abitazione e si moltiplicano le iniziative per valorizzare le sue opere. Alda muore a 78 anni, il 1 novembre 2009. Verrà salutata con i funerali di Stato e tumulata nel cimitero monumentale di Milano.